Siamo allora all'ultima parte di questo Salmo, Salmo 89, e vorrei riagganciarmi col versetto 38, proprio per capire la reazione che viene in questa quarta parte, che sembra essere in discordanza con tutte le altre, tutte parti di ringraziamento, di lode. Si era partito con un inno cosmico al Signore, abbiamo visto come questo Dio è fedele a Davide suo servo, alla sua discendenza, ed ecco che qui c'è una specie di nota che sembra stonata, e a mio avviso questo ci spiega dove, come, quando è stato scritto questo Salmo. E l'ultimo versetto che abbiamo visto l'ultima volta era il 38, anzi facciamo dal 37. La sua discendenza, cioè quella di Davide, in eterno sarà, il suo trono davanti a me quanto il sole, cioè durerà per sempre, come la luna sarà saldo per sempre, la luna non verrà meno, e testimone fedele nelle nubi, quindi sarà qualcosa che dura. Giriamo pagina e dice, ma tu, adesso c'è questo, ma tu hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato. Quindi notate bene, non lo hai respinto e ripudiato, sottinteso il tuo consacrato, o unto, la parola è meshieka, il tuo consacrato è meshia, quindi meshieka che vuol dire tuo. Cosa hai fatto? Quindi hai respinto, l'hai ripudiato, ma come, prima hai detto che tutta la vita durerà, sarai in eterno, eccetera, eccetera, adesso dice, poi avanti, hai rotto l'alleanza, cioè hai rotto il tuo testamento, hai fatto a pezzi, basta, questo testamento che tu hai fatto, sapete quando uno fa il testamento olografo, no? A un certo punto dice basta, voglio diseredare tutti, spezzo il testamento, quindi hai rotto il tuo testamento, l'alleanza col tuo servo, prima era il Meshieka, l'unto, adesso è il servo, hai profanato in terra la sua corona, cioè la corona si posta sulla testa e tu l'hai buttata nella polvere, non serve a niente. E hai abbattuto tutte le sue mura, adesso si sta parlando naturalmente di Gerusalemme. Cosa viene in mente? La distruzione di Gerusalemme, 587 avanti Cristo, luglio-agosto, viene distrutta la città, Nabucodonosor era arrivato già 10 anni prima, nel 597, aveva portato via tutta l'intelligenza, architetti, profeti, sacerdoti, tra cui Ezechiele che era di classe sacerdotale, quindi tutti quelli che pensavano le portate via, insieme anche al re Joachim, portato via anche lui, e poi viene messo lì uno zio, Joachim, che un fray fantoccio. E questi 10.000, forse di più, sono stati portati via, forse 10-12.000 persone, portati a Babilonia, esuli, non servi, esuli. Dopo è chiaro, hanno trovato il lavoro, lavoravano alla manutenzione dei canali, ci sono Tigri e l'Eufrate, bisognava canalizzarli, allora lavoravano lì. Quelli che nel Salmo viene chiamato i fiumi di Babilonia, sedevamo piangendo. No, i fiumi non sono soltanto i Tigri e l'Eufrate, ma i canali, sono piuttosto i canali di Babilonia. E allora qui si parla di mura. Nabucodonosor arriva nel 587 perché ha visto che il re aveva flirtato di nuovo con i nemici, aveva sospeso di pagare le tasse, e dice adesso basta, facciamo fuori tutto. Quindi bruciato il tempio, che è una delle meraviglie del mondo antico, tutto di cedro, quindi bastava lo zolfanello, va, una fiaccola buttata dentro, cedro, quindi era tutto costruito, c'erano queste colonne enormi fatte con il cedro del Libano, e veniva chiamata la foresta del Libano, perché tantissime colonne, e quindi tutto bruciato, tutto ridotto in cenere, le mura distrutte in modo tale che la città non ha più voglia di... Vengono portati via proprio tutti, ucciso tutta la corte regale, le sue figlie, le figlie, i figli del re, le mogli, e poi per ultimo viene accecato il re, per dire questo è l'ultimo ricordo che avrai nella tua vita, poi viene portato via. Quindi l'ultimo ricordo è crudelissimo, eh? Uccide davanti a lui, fa uccidere tutta la sua famiglia e tutti i suoi, e poi per ultimo viene accecato, perché così non avrai altri ricordi se non questo. Questo è l'ultimo, e lo porta via. E poi comincia questo, ormai la città non esiste più, ormai sono rimasti quattro poveri, gente che non ha più niente da mangiare, gente che non aveva niente per essere portata via tanto, e quindi, ed ecco, tu cosa hai fatto? Quindi hai infranto l'alleanza, hai profanato in terra la sua corona, hai abbattuto le sue mura, hai ridotto le sue fortezze in rovina, quindi tutto ciò che era qualcosa di difesa, di contro il nemico, tu, Signore, hai distrutto tutto. In fondo è rivolto al Signore per dire: Signore, cosa abbiamo fatto noi? In fondo abbiamo creduto di poter fare a meno di te, ed ecco che cosa succede. Non è che tu l'hai fatto, quindi è il tu l'hai fatto questo, vuol dire che tu hai permesso che la nostra stupidità ci cadesse addosso, è l'effetto boomerang in fondo, è appunto questa giustizia di Dio, il diritto, diciamo, chiamiamolo così, il diritto, che è piuttosto questa pena che è immanente il male che facciamo. Quando tu fai il male, comunque il male ti colpisce, ti distrugge dentro, uccide qualcosa di te, e quindi questa distruzione non è se non il risultato dell'aver voluto fare a meno di te. Noi abbiamo voluto fare a meno, tutte le nostre sicurezze sono venute meno. E poi i passanti, anzi no, non è i passanti, ma qui viene messo prima il verbo, lo hanno depredato tutti i passanti. Quindi la sottolineatura è sul depredare, perfino questi qui che passavano, ma guarda, si può portare a casa qualcosa di buono, via. I passanti, quindi non gli armati, non gli eserciti, ma i passanti, quelli che passavano di lì. È divenuto scherno dei suoi vicini, cioè tutti lo deridono, guarda, hai visto? Questo si credeva di essere il popolo eletto, guarda che disastro. E poi, quindi questa è l'umiliazione, ma la cosa più dura è, sentite, hai esaltato la destra dei suoi avversari, la destra è la forza, la potenza, cioè hai portato in alto il favore degli avversari. Guardate che la destra, perché destra? Gesù salì al cielo, siede alla destra del Padre. Il Padre, se il purissimo spirito non è destra né sinistra, né davanti né di dietro, allora cos'è questa storia della destra? Nell'antichità non c'era la bussola, penso questo lo sappiamo tutti. Allora, come si faceva a orientarsi? Vedete la parola orientarsi? Si metteva la testa a oriente, quindi guardavo verso oriente, dove sorge il sole, dietro le spalle o occidente, ovest, a sinistra o il nord, freddo, venti glaciali che vi portano dolori artrosici, a destra c'è il sud, il luogo del calore, il luogo del favore, nel sud dove c'è caldo, crescono gli ulivi, i fichi, eccetera. Allora la destra è il luogo del favore, cioè il luogo dove si sviluppa la vita stessa di Dio. Dio che rende Gesù partecipe e lo fa sedere alla sua destra. Tant'è vero, guardate che poi anche i romani, che erano superstiziosissimi, no? Incontrare un uomo che veniva da sinistra era una vera scarogna, no? Tant'è vero che quando uno fa un incidente si chiama sinistro. E se veniva da destra si chiama destro, no? Si chiama sempre sinistro. Perché è qualcosa che mi è accaduto e che comunque mi ha tolto la pace, in qualche maniera. Quindi la destra, teniamo a mente, anche la Bibbia, sono dei modi di dire, la destra è il luogo del favore, il luogo dove ricevi consolazione, quindi il luogo del calore, dove si sta bene, no? E quindi cosa hai fatto tu? Signore, hai preso i nemici e li hai resi, li hai messi nel posto del favore, li hai messi in alto, cioè dove dovevamo stare noi, tu hai messo loro, guarda cosa hai fatto con i nostri avversari. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Inoltre, e qui vai avanti, no? Quindi c'è un proprio nell'ebraico, cioè, inoltre hai fatto ripiegare la lama della sua spada. Cioè, noi volevamo combattere, ma le nostre spade, che erano di bronzo e di ferro, sono diventate di cartapesta, oppure sono diventate di latta, si è piegata. Quindi, come fai a combattere con una spada che la lama si piega? Come facciamo? Non l'hai sostenuto nella battaglia, hai posto fine al suo splendore. Il suo trono, notate bene, c'è splendore, poi subito dice, il suo trono hai rovesciato in terra. Trono in alto, sono i gradini per salire, tu l'hai buttato giù. Hai posto fine al suo splendore, eccetera, abbiamo visto, il suo trono hai rovesciato in terra, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, del popolo, popolo di Dio, popolo di Israele, cioè è un popolo che è invecchiato. È un popolo che si è appesantito, che fa fatica a camminare, che ormai è preso dagli acciacchi, lo hai ricoperto di vergogna. E qui manca ancora un momento, fermati, Selah, fermati. Cioè, rifletti, è come dire, facciamo l'esame di coscienza, perché ci è capitato questo? Come mai siamo arrivati lì? E dunque è un modo per dire, guarda, se siamo qui adesso in esilio, probabilmente il Salmo è stato scritto lì, poi dopo sapete i commentatori dicono sono due salmi messi insieme, eccetera. Ma sono tutte congetture, cioè noi dobbiamo prendere le cose prima come stanno, invece di andare a cercare come forse potevano essere, perché il realismo ti dice partiamo da quello che c'è, ma forse c'era questo, quello, cioè possiamo tirare fuori tutte le cose che vogliamo, ma non lo sappiamo. Quindi noi adesso abbiamo qui questo libro di preghiere che è i libri dei salmi, i cinque libri dei salmi. Quindi ricominciamo a leggere così. Questo è un unico salmo, anche se ci sono dei dubbi, eccetera, comunque, anche perché ha una sua logica, ti racconta tutte le promesse di Dio, poi dice, vedi, quando noi non abbiamo osservato quello che lui ha conservato, i suoi doni, cosa ne abbiamo fatto, cosa è successo, ed ecco allora la domanda, dopo questa pausa, dopo aver fatto una pausa di riflessione, Selah, fino a quando, Yahweh? Fino a quando? Ti nasconderai? Non è fino a quando ti nasconderai, ma sono due interrogativi. Fino a quando, Yahweh? Che vuol dire fino a quando? Tutto questo. E poi l'altra domanda. Ti nasconderai? Continuerai a nasconderti? Perché arderà come fuoco la tua ira? Ricorda. Io quanto durata, sottinteso ho, c'era la traduzione italiana, quanto io sia effimero, ma in realtà nell'ebraico c'è ricorda io quanta durata, cioè, non posso resistere molto, se tu mi togli l'ossigeno io sono morto, perché come nulla hai creato tutti i figli dell'uomo, Ben Adam, figli dell'uomo vuol dire i terrosi, Adam vuol dire terra, i figli dell'uomo, i terrosi, cioè Signore ci hai creato e noi siamo veramente fragili, siamo terrosi, siamo un castello di sabbia, arriva il sole che dardeggia e tutto si sgretola, siamo veramente, ci crediamo di essere chissà chi e siamo un nulla, quindi questo, no? Ricordate che il libro del Coelet, no? Evel Evelim, vanità di vanità, dove? Evel, vi ricorda niente? Abele, Evel, perché ha avuto una vita come un soffio, una vita che è durata poco. Allora, che cos'è la vanità? È proprio, Signore, siamo soffio. Qui dice, non dice che siamo soffio, ma dice che siamo veramente, siamo figli dell'uomo, cioè siamo terrosi, ecco. Quale prode vivrà? Non vedrà la morte. C'è qualcuno che per quanto grande non vedrà la morte? C'era un mio amico storico, diceva, la storia è il cimitero dei potenti. Tutti lì. I poveri vengono dimenticati e i potenti vengono ricordati per le loro tombe. No? C'era Madeleine del Brel che, considerando la vanità della vita, lei 17enne atea, scriveva: i re sono morti, si conservano nei musei i loro troni. e dice, ma allora cosa vale? Vale più la pena di essere un trono che un re, perché i re sono finiti, tutto è vanità, non esiste niente, no? Ecco, allora dice, dove sono allora le grazie? Ah no, un momento, quale prode vivrà e non vedrà la morte? Scamperà la sua vita, anche qui la vita è nefsho, nefesh, quindi nefsho, nefsho perché vuol dire la sua, le parole sono unite, noi diciamo la sua vita, loro è una parola unica. Quindi, ho perso il filo, ecco qui. Scamperà la sua vita dalla mano dello Sheol, cioè dal nulla, da questa vita tenebrosa, da questo luogo di ombre. E che qui c'è Selach, non c'è forse su quello che ho dato io? C'è? Sì, c'è. Selach. E anche qui, altra domanda. Dove sono le tue grazie di un tempo, Signore? Tutta la tua esed, tutte le tue meraviglie, tutta la tua misericordia. Dov'è? Dov'è, Signore? Quelle grazie che avevi giurato a Davide, vedete che si ricollega con la prima parte? Signore, dove sono? Avevi giurato a Davide nella tua fedeltà, ancora una volta la parola emunà, che fa un po' da cancello, da unione con quello della prima parte, dove si per ben 7-8 volte c'era la parola emunà, 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 cioè questa fedeltà di Dio, questo Dio che rimane sempre verde come un cipresso. Ricorda, Signore, ecco un altro verbo importante. Ricorda Israele, ricorda Signore, stavolta è Signore, porta nel cuore, viene in mente il buon ladrone, no? Ricordati di me, cioè portami nel cuore, e Gesù che risponde, non è necessario che ti porti nel cuore, partiamo insieme, quindi questo ricordati di me. Ricorda Signore l'insulto dei tuoi servi, cioè guarda come siamo umiliati, l'insulto che abbiamo ricevuto noi. Ho portato nel petto tutti i grandi dei popoli, cioè tutte le umiliazioni, no? Tutti i grandi dei popoli mi sono. Ecco, immaginate di avere dei pesi enormi sopra il petto. Quindi chiaramente la traduzione, quella più bella, dice: porto nel seno tutte le persecuzioni dei popoli, ma la traduzione letterale è: ho portato nel petto tutti i grandi dei popoli, cioè quindi questa gente qui che mi ha oppresso, che lanciarono i tuoi nemici, o Yahweh, che lanciarono le orme del tuo consacrato, che qui la parola è Meshia, Meshekah. Conclusione, benedetto Yahweh in eterno, e conclusione, Amen, Amen, come ogni libro dei Salmi finisce così, Amen, Amen. Vedete il primo libro, finisce anche lui, Amen, Amen, il Salmo 41, finisce il primo libro, andate a vedere il Salmo 72, secondo libro, finisce con Amen, Amen, la stessa cosa il Salmo 89, abbiamo visto, e poi sarà anche il 106, e anche la conclusione, Salmo 150, cioè è un po' per dire, anche questo libro è finito, no? Amen, Amen. Cioè vuol dire che ogni libro ha una sua struttura, non sono uguali, se io avessi fatto 150 salmi, 5 libri, 3x5, 15, 30, 30, 30, no, sono, ognuno ha una numerazione a parte, a sé, vuol dire che probabilmente sono nati a poco, progressivamente, non lo sappiamo. Ecco, io penso che questo salmo, che è davvero un salmo monumentale, credo, perché è grande, bello, lunghissimo, certamente ci mette di fronte da una parte a ciò che ha vissuto Israele, ma soprattutto a ciò che noi continuiamo a vivere, cioè alla fine ricordiamo che il castigo di Babele è in realtà un castigo permanente, siamo ancora dove questa incapacità di comunicare che ci porta alla distruzione gli uni degli altri. E notate bene che l'incapacità di comunicare non nasce dal parlare lingue diverse, ma nasce dal non intendersi. Scusate, la Pentecoste dice: ognuno parla lingue diverse, ma noi li intendiamo in un'unica lingua. Si può parlare l'inglese, adesso è diventato la lingua della mondiale, no? Tutti parlano inglese, ma ci si può anche non capire anche se parli la stessa lingua. Ogni tanto mi ricordo un signore che era venuto a raccontarmi un po' le sue pene matrimoniali. Ma guardi, io non capisco, non riesco più a parlare con mia moglie, ma sua moglie è straniera. Ma no, cosa dice? Per dire che si può parlare la stessa lingua e non capirsi. Si può. Il nostro mondo è il mondo della chiusura, del mondo dove la gente è più occupata a cercare tutte le cose dei telefoni. In giro proprio, mi ricordo un giorno, dove che ero andato? Stavo andando al supermercato, una signora che usciva mi ha sbattuto contro, perché non guarda, si apre la porta, questa qui non guarda. Oh, ho dovuto spostare una cosa qui. Ero tutta tesa, se anche aspetti 10 minuti, non credo che. Penso che anche il Papa aspetta a rispondere alle lettere magari qualche giorno. Ma sapete questa. E poi la cosa che mi stupisce di più, vedi, i due innamorati che sono tutti e due seduti sulla panchina, ognuno col suo. Cavolo, ma questo che cosa vuol dire? No? Oppure tutti al ristorante, ognuno col suo telefonino a fare. Ma sta a casa, mettiti a casa tua, mangiati la zuppa, stai lì tranquillo, col telefonino puoi fare quello che vuoi. Ecco, l'illusione di una comunicazione, no? Il grande inganno, questa è la maledizione del nostro tempo, è proprio questo, il grande inganno. Non so se avete letto uno dei libri più belli di Lewis, purtroppo magari non è conosciuto, c'è la trilogia di Lewis, tra i romanzi, Per Elandra, Di là dal pianeta silenzioso, e poi l'ultimo, Quell'orribile forza. Se vado a leggere di seguito, sono bellissimi, si leggono d'un fiato, io li ho letti forse in 3 o 4 giorni, sono un po' dei tomi, però sono veramente belli, edite dalla Delphi, se non sbaglio. E sono, potremmo dire, dei libri di fan, come si chiamano quelli che si va a fare i viaggi extraterrestri, fantascientifici, è piuttosto fantareligiosi, ecco, immaginiamo così. E tanto Per Elandra cos'è? È un mondo dove sembra che ci sia ancora il paradiso terrestre, e poi da Per Elandra si vede un altro mondo che viene chiamato il pianeta silenzioso. Sapete qual è? La Terra, pianeta silenzioso, non comunicano più, pianeta silenzioso. E poi l'ultimo, che secondo me non è scritto ieri ma è scritto domani, è intitolato Quell'orribile forza. Si vede un po' la forza orribile, è quella del nemico che si ammanta di progresso. È un po' come il padrone del mondo, no? Di Benson, il Papa, che dice che è uno dei più bei romanzi del secolo scorso. Se l'avete letto, anche quello è abbastanza grosso, però interessante, Il padrone del mondo, oppure Il racconto dell'anticristo di Dostoevskij, anche quello, cioè, anticipa un po' Benson, eccetera. Comunque, ed è interessantissimo questo romanzo, perché alla fine come si risolve questo caos che si è creato e che la gente sta andando di corsa, questo progresso finto che sta portando alla morte, viene riesumato, c'è una scena interessantissima, Merlino, Mago Merlino, è stata scoperchiata la sua tomba, lui si sveglia dalle ceneri e arriva l'incantesimo di Babele, non si intendono più. Allora ci sono lì, c'è un grande pranzo di tutti i parlamentari di questo parlamento, dove e uno dice una cosa, l'altro parla in un'altra lingua, l'altro gli risponde, non si intendono, hanno cominciato a prendersi a martellate tutti, e quindi finalmente è finita e comincia qualcosa di nuovo. Cioè, questa incomunicabilità ti porta all'autodistruzione. Lui la chiama la maledizione di Merlino. Comunque, vabbè, vi ho rivelato già un po' una parte del libro, se non lo ricordo male, perché è abbastanza. Però sono 3 libri affascinanti che ho trovato di Lewis. Dopo aver letto il primo, devo sentire il secondo. Ho letto il secondo e poi non ho potuto fare meno. E il terzo, secondo me, è veramente avveniristico, è stato scritto penso negli anni 50 e sembra quelle cose scritte domani, non oggi. po' come alcuni discorsi del Cardinal Martini, quando li leggo, scritti nell'80-85, discorsi politici anche, rimane lì e dico, ah, ma esattamente ciò che sta accadendo lui l'aveva già detto. Tutto questo l'aveva già detto. Vedete, quando uno luce ai miei passi la tua parola, ed è la scritta che lui ha voluto sulla sua tomba, ma davvero, se tu hai questa luce, riesci a vedere con gli occhi di Dio, che non è profezia, ma è la capacità di vedere in anticipo dove vanno a finire le cose. Se io vedo un tale che sale sull'albero, si siede sul ramo e comincia a tagliare dalla parte dell'albero, non è una profezia se gli dico guarda che tra poco cadi. Sto semplicemente dicendoti come va a finire se vai avanti così. E quindi in fondo Martini non ha fatto se non questo. Tutto quello che sta avvenendo, compreso l'emergenza profughi, eccetera, tutto quanto, comprese questo rigurgito di populismo, eccetera, tutto. E per cui uno rimane e dice, mamma mia, siamo, e poi la crisi della famiglia, una delle lettere pastorali sul padre, l'anno del padre, lui parlava della crisi del padre, la crisi della paternità, eccetera. Arrivano, è tutto, crisi di famiglia, però comunque sono deviazioni. Adesso riprendiamo a leggere, ma leggiamo anche la terza parte che non abbiamo letto, e quindi possiamo unirle tutte e due, che magari dà anche un senso più compiuto a quello che abbiamo visto poco fa. Se i tuoi figli abbandoneranno la mia legge e non cammineranno secondo i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei decreti, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa, ma non spezzerò la mia grazia per lui, non smentirò la mia fedeltà, non violerò la mia alleanza, non muterò quanto è uscito dalle mie labbra. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. A Davide, certo, non mentirò. La sua discendenza durerà in eterno. Il suo trono davanti a me, quanto il sole, sarà stabile per sempre come la luna, che è testimone fedele nel cielo. Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato, hai infranto l'alleanza col tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei suoi vicini, hai esaltato la destra dei suoi avversari, hai fatto esultare tutti i suoi nemici, hai fatto ripiegare la lama della sua spada, non l'hai sostenuto nella battaglia, hai posto fine al suo splendore, hai scaraventato a terra il suo trono, hai abbreviato i giorni della sua giovinezza, lo hai ricoperto di vergogna. Fino a quando, Yahweh, continuerai a nasconderti? Per sempre arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto io sia effimero, perché come un nulla hai creato tutti gli uomini. Quale vivente non vedrà la morte? Strapperà la sua vita dalla mano dello Sheol. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che nella tua fedeltà avevi giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'insulto fatto al tuo servo. Porto nel seno tutte le persecuzioni dei popoli, insulti lanciati dai suoi nemici, o Yahweh, insulti lanciati contro i passi del tuo consacrato. Benedetto Yahweh in eterno. Amen, amen.